Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Armando Matteo, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto, davvero benvenuto qui nel posto delle parole per condividere, seppure nella brevità di questa conversazione, il suo saggio pubblicato dalla casa editrice Ancora, il saggio che si intitola Convertire Peter Pan, il destino della fede nella società dell'eterna giovinezza. Armando Matteo è nato a Catanzaro, docente di teologia fondamentale alla Pontificia Università Urbaniana di Roma, e nell'aprile dello scorso anno è stato nominato da Papa Francesco sottosegretario aggiunto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Ora, Armando Matteo, io vorrei subito soffermarmi su una definizione che magari qualche ascoltatore, noi qui ci chiamiamo il posto delle parole e, come amiamo dire nelle parole, amiamo inciampare. Che cos'è la teologia fondamentale?
È quell'aspetto della teologia che si occupa di lavorare sulla credibilità della fede, cioè sul fatto che i modi con cui i cristiani nel tempo testimoniano, annunciano, celebrano la loro fede nel Vangelo, in Gesù Cristo, ecco, venga recepito e accolto da i loro contemporanei. E l'ultima tra le discipline teologiche, perché prima si viveva in un contesto che tecnicamente si chiama di cristianità, dove era quasi naturale nascere, vivere e morire da cristiani. All'indomani della Seconda Guerra Mondiale, con tutte le evoluzioni culturali e con tutti i cambiamenti sociali, economici, politici, che ovviamente erano già stati intuiti precedentemente, comunque nasce questa disciplina, che è una disciplina che, ecco, lavora proprio sugli orizzonti, sugli immaginari, direi quasi sulle parole principali che abitano nel cuore e dell'uomo e della donna di tutti i giorni, e cercano di capire come la parola di Gesù possa in qualche modo, ecco, interfacciarsi, trovare spazio, trovare ospitalità con queste parole. Perché è una disciplina, come si dice, di frontiera.
Eh sì, è una disciplina di frontiera, però è la frontiera che arriva al centro dei problemi, della realtà, e come diceva lei, entra nella credibilità della fede. Qui è un passaggio fondamentale della teologia, ma non solo. Convertire Peter Pan, ecco, è molto bello questo titolo, è il titolo che ci racconta di una fede in continua trasformazione e come si è trasformata. Incominciamo subito col dire come entra Peter Pan in tutto questo, Armando Matteo.
Ecco, riprendendo il discorso di prima, e per essere un pochino più precisi ancora, il compito della teologia fondamentale è lavorare affinché i credenti siano in grado di suscitare un desiderio di Vangelo, un desiderio di fede, un desiderio anche di trascendenza, nel senso cristiano del termine, nei loro contemporanei. E nel fare questo, ovviamente, la prima cosa è conoscere i contemporanei, conoscere le evoluzioni dello spirito, ecco, della contemporaneità. E da più tempo, non sono solo io ad averlo registrato, questo tema della giovinezza non è più semplicemente una questione estetica, non è più semplicemente una questione di moda o diciamo così, quasi semplice, è diventato un tema, io quasi dico una sorta di imperativo, essere giovani, mantenersi giovani, e questo imperativo assume, dal mio punto di vista, proprio un effetto catalizzatore di tutti gli interessi, di tutte le ansie, le preoccupazioni, le gioie, i dolori. Ecco, per essere un po' arditi, direi, ecco, che la giovinezza assume il ruolo quasi di una religione. E ovviamente tutto questo rende oggi il compito dei credenti un pochino più difficile, perché ecco, c'è un competitor molto forte. E la giovinezza porta poi soprattutto la popolazione adulta, quella che si allontana, ahimè, dalla giovinezza reale, a volerla, a cercarla in tutti i modi. E in questo modo, ecco, gli adulti si trasformano un po' come dei Peter Pan.
In sostanza, se ho ben compreso, Armando Matteo, passiamo dalla giovinezza, cioè da un'età fino ai 30 anni, e poi ci ritroviamo nella vecchiaia, perché Peter Pan annulla l'età adulta. Quindi c'è questo culto, come scrive molto bene Francesco Matteo Cataluccio, scrittore, filosofo, il culto della fanciullezza si è trasformato e radicalizzato. Gli adulti sono spinti a conservare la loro giovinezza, a pensare giovane, a comportarsi e vestirsi come ragazzi. Il fanciullo è stato imposto come paradigma di un essere ideale. Ora, pensare giovane, e qui è scritto tra virgolette, per evitare contraddizioni, perché pensare giovane è importante, no? Le sinapsi sono sempre in attività, però bisogna uscire dal pensare giovane e dall'essere giovane in continuazione. Non è un'operazione di lifting, ma è qualcosa di più profondo.
Esatto, ecco, c'è una trasformazione radicale di questo sentimento, che in sé non ha nulla di negativo, ecco, ma come diceva giustamente lei, tende poi ad azzerare tutte le età della vita, con le loro responsabilità, con i loro compiti, direi anche con le loro bellezze, perché c'è per esempio una bellezza dell'età adulta che oggi noi non riusciamo più ad apprezzare, nemmeno a intravedere. E un altro elemento molto importante, su cui io attiro anche l'attenzione del lettore, è che questo cambiamento è legato a delle trasformazioni profonde delle condizioni dello stare al mondo proprio delle generazioni nate dopo la Seconda Guerra Mondiale. Cioè, non è che questa giovinezza come mito, come imperativo, venga così dal nulla, ma dal fatto che proprio gli adulti nati dopo la Seconda Guerra Mondiale, grazie alle scoperte mediche, alle scoperte della tecnologia, della farmaceutica, al cambiamento anche degli stili di vita, grazie al benessere e così via, hanno sperimentato un modo di essere al mondo molto, ma molto diverso rispetto a quello dei genitori. E quindi sono, per usare un'espressione un po' così forte, sono i primi uomini che incarnano quell'ideale nicciano di amare la terra. Prima della Seconda Guerra Mondiale, l'immagine che noi ritroviamo nella Salve Regina, questa preghiera bella dei cristiani, ecco, della Valle di Lacrime, non era solo un'immagine, era anche una realtà. C'è stato questa grande trasformazione che ha portato gli adulti per la prima volta nella storia a innamorarsi di questa terra, e ovviamente ha portato proprio a vedere quanto ce la si può godere su questa terra. In più, l'altro elemento è che il sistema economico, il sistema massmediale diffuso, popolare, ha capito benissimo tutto questo e insiste, perché nella misura in cui, dal punto di vista, direi, proprio del sistema economico, mi permetta anche culturale, politico, gli adulti non fanno gli adulti, è chiaro che questi sistemi possono, come dire, portare avanti i loro interessi senza quasi nessun ostacolo. Quindi la situazione in sé ha molte sfaccettature. E allora convertire Peter Pan non significa certamente, come dire, negare tutto questo, ma in qualche modo reindirizzare anche, aprire la possibilità di un godimento della terra che non sacrifichi quell'elemento fondamentale dell'adulto, che è la generatività, la responsabilità, la trasmissione di valori, la trasmissione anche di un senso della trascendenza. Ecco, invece oggi notiamo che l'arrivo di questo senso bello della vita ha un po' azzerato questo profilo dell'adulto. Come diceva lei, e come molti dicono ci troviamo appunto davanti a pochi giovani veri e a tantissimi giovani falsi e falsificati.
E in tutto questo, Armando Matteo, il destino della fede che lei bene racconta in questo saggio è un destino molto traballante, perché la Chiesa non ha più una parola per sé, lei scrive, ma non ha nemmeno più una parola per gli altri. Che cosa manca alla Chiesa? Certo, non abbiamo la presunzione di esaurire questo argomento in questa conversazione, però è un destino fatale questo. La domanda di senso dell'adulto postmoderno è una domanda che è necessaria. E perché la Chiesa non riesce a intercettarlo? Perché a un certo punto le persone lasciano gli ormeggi, se ne vanno e la Chiesa quasi nulla fa per intercettare queste domande, queste richieste, al di là delle domande, per entrare nel loro sguardo?
E questa è la domanda centrale che in fondo Papa Francesco continua a porre a noi credenti. Io ritengo la fatica maggiore da parte della comunità cristiana è di abbandonare un paradigma di pensiero, di immaginario, di linguaggio, di trasmissione. È quello che dicevo prima, cioè un modo di far sorgere un desiderio della fede che ormai non funziona più, che però, ecco questo è il punto, ha funzionato perfettamente per almeno 600 anni. Noi abbiamo un grande paradigma di intercettazione, mi esprimo così, delle domande, di ciò che sta nel cuore degli uomini e delle donne, che ha funzionato bene. Ha funzionato bene quando eravamo in quella valle di lacrime, dove c'era appunto la povertà, c'era la fame, c'era un senso di frustrazione generalizzato, la morte era qualcosa che arrivava già con i 50-60 anni, c'erano tante guerre, anche oggi c'è la guerra, ma sono guerre proprio sotto casa, direi, le malattie, ecco, tutta una, ecco, questo paradigma ha funzionato benissimo, ha fatto venire alla luce dei santi, ha permesso la creazione di tantissime chiese, di tantissime diocesi, un'espansione missionaria. Lasciar andare via questo paradigma, impegnarsi per crearne uno nuovo è molto, come dire, crea paura, il cambiamento crea un po' di paura. Allora la Chiesa oggi si trova davanti alla necessità di cambiare, proprio per andare nella direzione che lei diceva, cioè entrare in dialogo con la contemporaneità, cercare di capire che cosa c'è dentro, che cosa c'è di positivo, per esempio anche in questa ricerca della giovinezza, e nello stesso tempo appunto superare questa paura che c'è di, come dire, del cambiamento. Cioè è una situazione tra la necessità del cambiamento e la paura del cambiamento. Noi siamo molto fortunati in questo momento storico, perché almeno il Santo Padre è chiaro, no? Dice tante volte, sin dall'inizio del suo pontificato, dice: io preferisco una Chiesa accidentata, perché è uscita fuori, è andata nelle strade, ha parlato con gli uomini, con le donne di questo tempo, piuttosto che una Chiesa che rimanga ancora chiusa.
Ma quanto di questa eco nelle parole di Papa Francesco arriva a noi, distratti da mille cose, noi che quando entriamo nella Chiesa, lei parla molte volte in questo saggio di chiese semivuote, e questa è la realtà, no? E c'è qualche cosa che manca alla Chiesa in termini, uso una parola che, vabbè, di comunicazione. Ma la comunicazione è una parola importante, perché la comunicazione non arriva da un punto A a un punto B e lì si ferma. La comunicazione parte da un punto A a un punto B, il punto B elabora e poi punto C e così via, no? Ecco, non è semplicemente trasmettere, comunicare è qualcosa di più profondo. Oggi cosa comunica? Cosa ci comunica la Chiesa?
Ecco, sì, ci sono molte, molte, come dire, ci troviamo in una situazione un po' davvero particolare, come lei diceva, no? E non c'è a tutti i livelli all'interno della comunità ecclesiale, o più che livelli in tutto lo spazio della comunità ecclesiale, questa consapevolezza dalla quale noi siamo partiti, cioè che viviamo nella società dell'eterna giovinezza, o si potrebbe chiamare la società del benessere, la società della longevità, la società dell'innamoramento di questa terra. E proprio perché questa consapevolezza non è ancora così condivisa all'interno del mondo dei credenti, soprattutto dei loro pastori, ognuno continua a muoversi un po' come può. Da questo punto di vista, l'iniziativa coraggiosamente voluta, portata avanti e continuamente rilanciata del Papa, di questo sinodo sulla sinodalità, e quindi di questa richiesta che tutti i credenti e soprattutto tutti i sacerdoti, tutti i religiosi, tutti i vescovi si ritrovino insieme e si pongano queste domande che noi un po' ci stiamo ponendo, no? Che cosa comunichiamo? Che cosa noi diamo? Ecco, quello che potrei dire, ecco, che noi ancora sostanzialmente comunichiamo qualcosa, ecco, che andava bene per i nostri genitori e per i nostri nonni e che non può, per colpa di nessuno, in qualche modo intercettare il cuore degli adulti di oggi e meno che meno il cuore dei figli.
E questo non significa andare su TikTok o sui social.
No, non è quella.
Si può anche essere su questi mezzi, però bisogna trovare altre strade. E, guardi, domenica scorsa, data la mia curiosità, sono passato davanti a un tempio valdese, era appena cominciato il culto, allora ci siamo fermati e abbiamo assistito a tutto quanto il culto. Ed è stata un'esperienza importante, di curiosità anzitutto, di condivisione. E durante il sermone la pastora parlava per l'appunto delle chiese che sono sempre meno frequentate, non solamente per i cattolici, in quel caso erano i valdesi. Pastora chiedeva a tutti quanti di uscire dalla solita gabbia, di avere creatività, che non significa chissà che cosa, ma ognuno portare il proprio pensiero. Oggi come oggi è molto facile parlare di condivisione, però parlare di condivisione quando si parla di chiesa, quando si parla di fede, diventiamo tutti un po' musoni. Che ne pensa?
Sì, non siamo abituati, ecco. Come dicevo all'inizio, come ho cercato di dire in questo libretto e anche in altri, noi abbiamo alle spalle un'eredità, un passato glorioso, è inutile, come dire, bastava suonare le campane, le persone venivano al culto, alla messa, venivano alle iniziative del parroco, venivano all'oratorio e questo pesa molto, ecco. Papa Francesco più e più volte dice: ci vuole il coraggio di fare il lutto con la cristianità, accettare che siamo davvero davanti a una trasformazione epocale, ecco, delle condizioni delle vite. Nello stesso tempo, e questo è il punto, non bisogna avere paura, ecco, di questo elemento, di questa creatività, di questa novità, perché in gioco non è il messaggio centrale del Vangelo, che richiama sostanzialmente questa priorità dell'amore nella vita degli uomini. Il Vangelo ci dice: la vita la si guadagna nella misura in cui si è disposti, ecco, a mettere amore. Ma il modo con cui noi comunichiamo tutto questo è soggetto all'usura, è soggetto al fatto che la nostra è una specie in continua evoluzione, e quindi richiede un cambiamento nella comunicazione, non nei mezzi, ma proprio nell'orario delle messe. Probabilmente abbiamo troppe parrocchie rispetto al passato, troppe, parlando della parte cattolica, troppe diocesi rispetto a quelle che una volta sono state, erano lì. Oppure abbiamo anche un modo di cantare, un modo di utilizzare la scrittura che non riesce più a intercettare questa cosa. Ovviamente nel passato questo riusciva, ma non è stata una cosa automatica. La storia del cristianesimo ci consegna, ecco, al di là di quello che uno possa immaginare, non è una storia lineare, ecco, da Gesù a noi o dai primi discepoli a noi, è una storia in cui ci sono stati dei cambiamenti, dei mutamenti profondi. Si pensi ai primi discepoli che condividono con Gesù l'esperienza della sua testimonianza in aramaico, decidono di utilizzare il greco. a un certo punto decidono di affidarsi a Platone e poi più avanti a affidarsi ad Aristotele e più avanti ancora si affidano a un modello ecclesiale di un altro tipo. Ecco, quindi oggi ci troviamo proprio davanti a questa situazione. E allora la provocazione delle chiese semivuote, perché almeno non sono proprio vuote, anche perché c'è la longevità, questo fenomeno nuovo, no? Di questo tempo, ci spinge a capire che il vero vuoto è in questa mancata presa di consapevolezza del cambiamento e della necessità da parte noi credenti di operare un cambiamento nel nostro modo di presentare il Vangelo, nel nostro modo di far sorgere un desiderio di Vangelo.
Ma che necessità c'è a volte? Io mi chiedo, Armando Matteo, ma glielo chiedo veramente semplicemente con la curiosità e con la voglia di capire, di comprendere. No? Superiamo l'ambone, andiamo al posto del prete, no? E il prete spesse volte, dopo le letture importanti, e sottolineo importanti, no, che vengono lette, spesse volte mi sento di dire che il prete rovina quella bellezza del testo, cioè a dire, non fa altro che ripetere, in brutte parole, ciò che è stato letto poc'anzi. Questo credo che sia veramente una mancanza di rispetto anzitutto nei confronti del testo letterario, liturgico, tutto quello che si vuole. E questa mancanza culturale è anche importante.
Lei coglie uno dei punti che sta più a cuore di Papa Francesco nel suo manifesto programmatico che è l'Evangelii Gaudium, un'esortazione apostolica che ci regalò ormai quasi dieci anni fa, il tema a cui dedica più spazio è proprio quello dell'omelia dei sacerdoti, che dovrebbe essere proprio una cosa leggerissima, una piccola carezza, come diceva lei, una piccola, come dire, un dito puntato a quella bellezza della parola che appunto viene proclamata. Anche qui pesa un po' il pregiudizio, no? Cioè il pregiudizio di dire appunto come nel passato tutti avevano già udito tante e tante volte quelle parole, conoscevano la loro vita, la vita dei nostri genitori e dei nostri nonni era imbevuta un po' di questo immaginario biblico religioso, allora il parroco sentiva la necessità di aggiungere altro e così via. Oggi che c'è tutto un altro mondo, no? Ricordo uno dei grandi diciamo autori della settimana enigmistica, dice sempre che quando vuole mettere in difficoltà i suoi appunto gli esecutori dei cruciverba utilizza domande che riguardano l'ambito del religioso o del biblico. In un contesto così in cui c'è questo appunto fenomeno di esculturazione, di analfabetismo biblico pazzesco, allora cambia completamente il compito che viene che dovrebbe seguire il sacerdote nel momento dell'omelia. Ecco, la fatica ritorna a quel punto lì, riuscire a cogliere senza risentimento, ma anche senza paura, questo cambiamento e anche questa necessità, questo cambiamento che c'è in atto, che è anche molto positivo. Abbiamo vite più lunghe, viviamo meglio, abbiamo più cibo, abbiamo medicine straordinarie, abbiamo mezzi di trasporto, case comode, quindi non è una cosa che voglio dire.
Lei però arriva a una provocazione, Armando Matteo, una provocazione molto importante. Quando lei sconvolge, no, tutto subito il lettore per farlo entrare nel tema. Lei parla per esempio di abolire degli appuntamenti, la prima comunione, la cresima, e non è semplicemente una provocazione, è un sasso gettato nello stagno perché quel sasso lì crei quei cerchi concentrici per far arrivare a guardare tutti quanti quel sasso e ragionare.
Sì, sì, sì. Diciamo adesso anche un'età, ho scritto già parecchie cosette, allora ogni tanto mi dicevano belle teorie, però dacci qualche consiglio, dacci qualche cosa, come si fa, da dove si inizia. Allora negli ultimi testi metto sempre una piccola parte, diciamo così, in cui do delle cose dalle quali partire. Ecco, e quella che lei citava sicuramente può essere quella più provocatoria, ma nel senso, ecco, di far pensare, c'è la possibilità di cambiare, non è quello il punto. Ecco, per esempio oggi la questione delle prime comunioni, delle cresime, che sono immaginate legate, cioè o meglio, sono preparate legate alla classe che frequentano i bambini, alla classe o all'età che frequentano i ragazzi, gli adolescenti, i ragazzi, ma è un discorso che non ha più riscontro, perché i singoli bambini vengono da famiglie che hanno delle differenze enormi gli uni dagli altri, e così i ragazzi, e poi immaginare tutto come se fosse una cosa quasi meccanica, no? L'età della vita ai quali far, questo, c'è bisogno di un processo di personalizzazione.
Ma la ritualità è anche importante, Armando Matteo.
Importantissima, ma in questo momento il rischio è di ripetere una ritualità che non funziona più, evidentemente, ed è necessario iniziare a immaginare una nuova ritualità, ecco, che sia più coerente con e quindi anche più pertinente con quello che oggi la vita ci offre, no? Non possiamo immaginare che, come dire, il mondo non sia cambiato. Oggi, per esempio, non so, i geriatri italiani da molti anni stanno chiedendo che le agenzie ospedaliere, insomma, che portino a 75 anni l'ingresso nella geriatria, perché attualmente è fissata in molte regioni ai 65, ma tutti noi sappiamo benissimo che quel 65enne oggi non può essere definito già vecchio o anziano, per ragioni anche oggettive, e questo cambia ovviamente l'età adulta, lì dove ancora ci siano adulti, cambia il senso dell'adolescenza, e tutte queste cose poi vengono filtrate all'interno delle famiglie, all'interno dei contesti. Ecco, la parrocchia non può, no, poiché, come dicevo prima, il compito della Chiesa è di far sorgere un desiderio nella concretezza dell'esistenza delle persone. Non è che uno diventa cristiano perché dice sono cristiano o perché...
No, le parole che lei ha detto sono molto importanti: far nascere questo desiderio, far nascere la gioia, non la religione del sacrificio, esatto, la religione dei musi lunghi, della tristezza. E tutto questo non vuol dire sorridere in maniera spensierata, ma vuol dire gioia con estrema razionalità, docta spes, come si diceva un tempo. Armando Matteo, autore del libro Convertire Peter Pan, pubblicato da Ancora Libri. Ma prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni può sembrare strano, ma migliorando il mio inglese, quindi ho una grammatica di inglese nei tempi liberi che mi lascia un po' diciamo il lavoro, ecco, l'impegno che ho attualmente, ecco, quindi sì, sto studiando un po' più l'inglese, come dire, ecco.
Grazie davvero del tempo che ci ha dedicato, Armando Matteo, e buona giornata.
Grazie a lei, buona giornata.